Quando cadi in qualche brutto peccato, non deve essere per forza brutto, però davanti a Dio qualsiasi peccato è brutto, però intendo magari un peccato pesante e magari arriviamo anche a confessarlo a Dio, hai poi magari trovato quella forza di parlare anche ad altre persone? Hai peccato, lo hai confessato, Dio ti ha perdonato, però hai poi la voglia di parlarne con altre persone? Di natura non vogliamo parlare delle nostre cadute. Credo che ce l'abbiamo dentro, vogliamo sempre nascondere. Questo è generalmente dovuto perché, primo, ci vergogniamo, ma è dovuto anche al nostro orgoglio che vuole che gli altri ci vedano migliori di quello che in verità siamo. Per cui tendiamo di più magari a nasconderlo. Sì, andiamo a Dio a chiedere il nostro perdono, Dio ci perdona, però difficilmente abbiamo il coraggio di confessarlo anche alle altre persone. Però il cuore veramente ravveduto, ma di cuore ravveduto, è umile, è pronto a parlare delle sue cadute e del perdono di Dio. E infatti noi abbiamo il Salmo 51, dove Dio guidò Davide a parlare della sua caduta peggiore e del suo profondo ravvedimento, di cui io trovo che questo Salmo 51, da una parte, diciamo, è abbastanza pesante quello che noi incontriamo in questo Salmo, però nello stesso momento una grandissima benedizione per noi, dove abbiamo una persona che apre il suo cuore ed esprime quello che lui prova. E il tema oggi pomeriggio, come certamente avete già letto su Event, il vero ravvedimento nella vita di un vero credente. Perché c'è ravvedimento e ravvedimento. C'è ravvedimento che possiamo compierlo con la testa, c'è ravvedimento che viene veramente dal profondo del nostro cuore. Davide aveva commesso, certamente non vado adesso a leggere il capitolo 11 e capitolo 12 di Seconda di Samuele, potete farlo a casa. Seconda di Samuele, capitolo 11 e capitolo 12, dove viene riportato la caduta, l'adulterio e tutto quello che ha commesso il re Davide. E questo re aveva commesso adulterio con la moglie di uno dei più suoi fedeli ufficiali. E nello stesso momento questa donna, dopo un po', rimase incinta. Davide aveva fatto uccidere quell'uomo per coprire il suo peccato e salvare la sua faccia, per non far venire alla luce quello che ha fatto. Ed è molto interessante da notare che per coprire il peccato, e noi abbiamo di natura la tendenza, ce l'abbiamo dentro, di coprire il peccato, e per coprire un peccato, sapete cosa facciamo? Ne commettiamo altri. È così. Davide ha commesso il peccato di adulterio, poi ha commesso un peccato di ipocrisia nei confronti di questo suo ufficiale, ha commesso un altro peccato, quello di mentire, di dire bugie, e ha commesso un altro peccato di omicidio perché voleva salvare la sua faccia. E un peccato tira l'altro, un peccato tira l'altro. È come una catena, è come sì, è una conseguenza. Davide ha tenuto nascosto il suo peccato per molto tempo, ma Dio non permette che i suoi figli pecchino con successo e che tutto vada bene. Il Signore ai suoi figli non lo permette. Magari lo può permettere per la fase iniziale, sperando che la persona possa riconoscere e ravvedersi, ma prima o poi il Signore toccherà il suo cuore. E di natura cerchiamo sempre, prima, come avevo detto, di nascondere il peccato, di ignorarlo. Magari nella fase iniziale la nostra coscienza ci fa magari qualche effetto, ma poi dopo possiamo anche uccidere la coscienza. Leggiamo in Proverbi capitolo 28, versetto 13, dice: chi copre le sue colpe non prospererà, ma chi le confessa e le abbandona otterrà misericordia. Questo è un principio di Dio, non potrà mai essere cambiato. E noi pensiamo che coprire i nostri peccati, i nostri falli, magari ce ne possiamo uscire con un occhio blu e magari il tempo fa tutto dimenticare, invece non è così. Dio mandò il profeta Natan da Davide per convincerlo di peccato, perché senza convinzione di peccato, ascoltate, senza convinzione di peccato non c'è ravvedimento. E senza ravvedimento non c'è cambiamento di vita. La cosa più difficile da ammettere nella nostra vita è riconoscere il proprio peccato. Questo lo vediamo sin dal primo peccato commesso sulla faccia della terra. Quando Adamo fu chiamato da Dio, cosa hai fatto? Disse Dio. E Adamo cosa ha fatto? Invece di riconoscere e dire ho peccato, dice la donna che mi hai messo accanto, non è colpa mia. E la donna altrettanto è il serpente mi ha sedotta. Cioè vediamo che è qualcosa che ce l'abbiamo dentro. E come abbiamo letto nei Proverbi 28, versetto 13, chi copre le sue colpe non prospererà, ma chi le confessa e le abbandona otterrà misericordia. E questa misericordia viene prima di ogni altra cosa da parte di Dio. Quante volte magari noi ci troviamo davanti a delle persone che sinceramente aprono il loro cuore e dicono: ho sbagliato, mi dispiace, ho sbagliato contro di te, mi dispiace. Due settimane fa ricevo una telefonata da un fratello, non di questa comunità, e mi racconta delle cose dove mi ha fatto capire che io nei suoi confronti ho sbagliato. E riflettendo ho detto: fratello, hai ragione e ti chiedo perdono, mi dispiace. Cioè è inutile nasconderlo. Cioè dove ci porta? Che addirittura io mi allontano e il fratello si allontana ancora più da me. E lui me l'ha fatto riconoscere e io l'ho ammesso e ho detto: mi dispiace, spero che tu mi perdoni. Ma se vogliamo raggiungere il vero ravvedimento, bisogna prima riconoscere il proprio peccato. E dal Salmo 51 insieme al Salmo 32 vogliamo considerare 7 aspetti del vero ravvedimento nella vita di Davide. Per me sono questi salmi, il 51 e il 32, preziosissimi, perché parlano al mio cuore. Vogliamo leggere il Salmo 51 insieme, che dice, allora il Salmo inizia, dice: Salmo di Davide, quando il profeta Natan venne da lui, dopo che Davide era stato da Batseba. E dice: abbi pietà di me, o Dio, per la tua bontà, nella tua grande misericordia, cancella i miei misfatti. Lavami da tutte le mie iniquità e purificami dal mio peccato, poiché riconosco le mie colpe. Vedete? Perché riconosco le mie colpe. Il mio peccato è sempre davanti a me. Ho peccato contro te solo. Ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi. Perciò sei giusto quando parli e irreprensibile quando giudichi. Ecco, io sono stato generato nell'iniquità, mia madre mi ha concepito nel peccato, ma tu desideri che la verità risieda nell'intimo. Insegnami dunque la sapienza nel segreto del cuore. Purificami con isoppo e sarò puro. Lavami e sarò più bianco della neve. Fammi di nuovo udire canti di gioia e di letizia. Ed esulteranno quelle ossa che hai spezzate. Cioè parole profondissime che hanno un significato molto, ma molto profondo. Distogli lo sguardo dai miei peccati e cancella tutte le mie colpe. Oh Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo. Non respingermi dalla tua presenza e non togliermi il tuo santo spirito. Rendimi la gioia della tua salvezza e uno spirito volenteroso mi sostenga. Insegnerò le tue vie ai colpevoli e ai peccatori si convertiranno a te. Liberami dal sangue versato, oh Dio, Dio della mia salvezza, e la mia lingua celebrerà la tua giustizia. Signore, apri tu le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Tu infatti non desideri sacrifici, altrimenti li offrirei, né gradisci olocausto. Sacrificio gradito a Dio è uno spirito afflitto. Oppure, come altri traducono, uno spirito contristato o triste. Tu, Dio, non disprezzi un cuore abbattuto e umiliato. Fa del bene a Sion nella tua grazia. Edifica le mura di Gerusalemme. Allora gradirai i sacrifici di giustizia, olocausti e vittime arse per intero, allora si offriranno tori sul tuo altare. Quando pecchiamo in pensieri, parole e azioni, la Bibbia ci chiama naturalmente a ravvederci. Questo è un invito per ritornare di nuovo in comunione con Dio. Senza ravvedimento non possiamo avere comunione con Dio. La nostra vita è un continuo ravvedersi. Perché? Perché pecchiamo continuamente, miei cari. Non solo dobbiamo ravvederci nel giorno della nostra conversione, ma dobbiamo farlo giorno per giorno, quando il Signore nella mia vita mi mostra il peccato. Il vero ravvedimento consiste in un cambiamento interiore della mente e del cuore, che di conseguenza ci porta poi a un cambiamento esteriore. Cioè, quando il Signore cambia il mio interiore, questo lo si vede nell'esteriore, nel mio comportamento e nelle mie azioni. Quello che c'è dentro esce fuori. E se dentro c'è immondizia, anche immondizia esce fuori. E se dentro c'è vero pentimento e ravvedimento, quello esce anche fuori. Andiamo a considerare ora questi sette aspetti del vero ravvedimento. Che sono? Voglio elencarli e poi nominarli uno per uno. Convinzione di peccato. Tristezza interiore. Confessione dei peccati. Chiedere perdono a Dio. Poi il Signore chiede consacrazione a Dio, credere nel perdono dei peccati e cambiare vita. E questi sette aspetti li vediamo nella vita di Davide espressa in questo salmo. Vediamo primo, convinzione di peccato. Lo Spirito di Dio si serve della scrittura per convincerci di peccato. E io ringrazio il Signore. Prima ci arriva una batosta, quando il Signore ci mostra la nostra colpa. Però è il primo passo. Senza convinzione di peccato, noi nemmeno ci possiamo avvicinare a Gesù Cristo. Gesù Cristo per me non serve a niente se non sono convinto di peccato. Se io non riconosco che il peccato mi rende malato, allora non vado dal medico, allora non vado da Cristo affinché mi aiuti nel mio peccato. In seconda di Timoteo, capitolo 3, versetto 16, dice: ogni scrittura è ispirata da Dio e serve a farci capire che cosa c'è di sbagliato nella nostra vita. Seconda di Timoteo, capitolo 3, versetto 16, è la parola ispirata da Dio. E la parola ci convince. Cosa fa Dio con Davide? Manda Nathan e Dio dice a Nathan: vai e racconta questa storia. E raccontando quella storia, Davide riconosce il proprio peccato e dice: quell'uomo sono io. Dio ha mandato il profeta Nathan da Davide per convincerlo di peccato. Nathan disse a Davide: tu sei quell'uomo. Allora Davide disse a Nathan: ho peccato contro il Signore. Non cerca di girarci intorno. Non cerca, sì, però è colpa, niente. Ho peccato contro il Signore. Stop, basta. Io a questo fratello non volevo né togliere né aggiungere. Hai ragione, stop, basta. Mi dispiace e chiedo perdono. Il peccato non è altro che disubbidienza alla legge di Dio. In prima di Giovanni, capitolo 3, versetto 4, dice: chiunque commette il peccato trasgredisce la legge. Il peccato è la violazione della legge. Allora, in questo noi pecchiamo, prima di ogni altra cosa, contro Dio. Quando io sto peccando contro una persona, in prima linea sto peccando contro Dio e naturalmente contro l'altra persona. Non posso mettere a lato Dio come se niente fosse. Ogni qualvolta una persona fa ciò che Dio ha proibito, è peccato. Ogni qualvolta trascura di fare ciò che Dio comanda, è peccato. Non esiste vero ravvedimento se prima non abbiamo riconosciuto il peccato nella nostra vita. E infatti Davide cosa dice? Il mio peccato mi sta sempre davanti. Magari per un tempo l'ho ignorato, l'ho messo da parte, ma poi il Signore viene a toccare il punto dove abbiamo peccato. E giorno per giorno incomincia a far male, la coscienza incomincia a renderci la vita insopportabile. Parlo a un vero figlio di Dio. Davide non poteva pensare ad altro se non alla sua colpa davanti a Dio, al suo peccato davanti a un Dio santo. E vedete, vivere con quel peso di aver peccato contro Dio ci distrugge. Possiamo in qualche modo far finta di niente, ma un figlio di Dio lo può fare fino a un certo punto, perché Dio non permetterà che un figlio di Dio persiste nel peccato. Dio non permette a un vero credente che vive nel peccato tranquillamente. Verrà il momento che Dio ci fa sentire il peso del peccato. E sapete una cosa? Grazie a Dio che è così. Il suo peccato, dice Davide, era sempre davanti a lui. Che facciamo noi con il nostro peccato? A volte possiamo fare come magari la donna di casa che per sbrigarsi alza il tappeto e mette tutto sotto. Ma questo davanti a Dio non funziona. Secondo, profondo dispiacere e tristezza. La convinzione di peccato cosa fa? Produce tristezza e dispiacere prima di ogni altra cosa. Quando Dio ci convince di peccato, noi sentiamo tristezza e dispiacere perché sono consapevole di aver offeso il mio Dio, il mio Salvatore, l'Iddio santo e giusto. Infatti in Seconda di Corinzi capitolo 7 versetto 10 dice: la tristezza secondo Dio, perché c'è una tristezza secondo Dio e c'è una tristezza secondo il mondo. Invece la tristezza che Dio produce dentro di me, nella vita di un credente, dice, produce un ravvedimento che porta alla salvezza. Gloria a Dio. È vero, noi stiamo male quando Dio mi mostra il peccato. Vorremmo essere come quei struzzi, no? Che mettono la testa sotto la sabbia, sotto terra, perché tanto ci vergogniamo. Però nello stesso momento dice che produce un senso di ravvedimento. Se non c'è convinzione di peccato, non c'è tristezza di aver offeso Dio. Da che cosa si riconosce una vera conversione a Cristo? Da che cosa? Innanzitutto dal fatto che abbiamo peccato e noi stiamo male. Perché se noi pecchiamo e Dio mi mostra il peccato e io non sto male e continuo la vita tranquillamente, bisogna veramente chiedersi se lo Spirito Santo vive nel tuo cuore. Non riusciamo a stare tranquilli e nello stesso momento gustare il peccato come se niente fosse. Invece nella mia vecchia vita, e questo è anche un punto dove vediamo la differenza tra essere credenti e non essere credenti. Nella vecchia vita, quando io peccavo, io vivevo tranquillamente, non mi facevo scrupoli di aver peccato contro Dio. Anzi, cercavo ogni peccato di nasconderlo, che mi portava addirittura a commettere altri peccati. Non avevo il peso e la coscienza aggravata di aver peccato contro Dio. Quando tu hai peccato, senti il peso del tuo peccato? Lo senti? Riconosci che l'anima tua è macchiata? Può essere che all'inizio non sento rimorso e dispiacere per aver peccato, ma dopo sto male perché lo Spirito Santo opera nella mia vita. Vi faccio solo un piccolo esempio. Capita che, mi sembra di averlo già raccontato, però succede sempre ogni volta faccio sempre questa esperienza, che vado a fare la spesa e la cassiera ogni tanto sbaglia anche, diciamo, a favore mio. Oppure un articolo non viene elencato nello scontrino, oppure mi dà più soldi indietro. E sapete qual è il primo pensiero? Ma, diciamo, ok, oh, mica è colpa mia, ha sbagliato lei, no? Faccio 2 o 3 passi e ritorno indietro. Sapete perché? Perché incomincio a stare male. Però la carne dentro, la carne prima, ritorna a quello che è. Di non farsi scrupoli, di non farsi nessun pensiero. Però dentro di noi c'è un'altra natura che combatte contro. È lo Spirito del Signore che in quel momento dice: ma come fai ora a goderti quello che magari a te ritorna di vantaggio. In quel momento non lo è più. Non lo è più. Io conosco di fratelli che hanno trovato dei portafogli con centinaia di euro dentro. A uno c'era 1.500 euro dentro. E l'ha riportato indietro. Perché al pensiero di tenerselo lo stava distruggendo. Dice Davide, finché ho taciuto, cosa? Il peccato dentro di lui. Le mie ossa si consumavano tra i lamenti che facevo tutto il giorno. Cioè immagina come lui stava combattendo di voler coprire il peccato, ma non ci riusciva. Anzi, ci è riuscito, però ha fatto l'esperienza, dice, dentro di me si stava distruggendo qualcosa. E siamo sinceri, miei cari, avete fatto voi quelle esperienze? Il Salmo 32, versetto 3 e 4, il medesimo Davide dice, poiché giorno e notte la tua mano si appesantiva su di me, il mio vigore inaridiva come per arsura d'estate. Cioè la mano di Dio si faceva sempre più pesante su Davide a non lasciarlo in pace finché lui non avesse confessato il suo peccato. E io dico gloria a Dio, altrimenti noi andremmo un giorno alla presenza di Dio carichi dei nostri peccati. Saremmo capaci, credetemi, saremmo capaci. Non basta solo chiedere perdono in modo formale. A volte ci laviamo le mani dicendo perdonami, ma il perdono deve venire dal profondo del cuore, perché Dio vede il cuore. Dio vuole un cuore rotto, distrutto, come il cuore di Davide che vediamo in questo salmo. Il mio cuore era distrutto. E Dio si compiace di un cuore che è completamente proprio rattristato, rotto. Veniamo al terzo punto. Dobbiamo, per il vero ravvedimento, dobbiamo confessare il nostro peccato. Dobbiamo confessarlo a Dio e anche alla persona a cui ho fatto il torto. Non basta solo a Dio. Questa settimana, non della nostra chiesa, mi telefona una sorella che conosco già da molti anni, e lei dice, Giuliano, ho bisogno del tuo aiuto perché non riesco più a vivere con questo peso. Ho peccato e sono già diversi anni, però adesso non ce la faccio più perché mi sta distruggendo. Non provo più pace nel mio cuore. Non riesco più ad avvicinarmi al mio Dio come lo facevo prima. Aiutami, cosa devo fare? Ho detto, ma innanzitutto hai chiesto perdono a Dio? Ti dice, sì, questo l'ho fatto, però non alla persona. Eppure tanti anni fa io gliel'avevo detto a questa persona. Ho detto, questa persona mi aveva chiamato perché voleva l'aiuto, e ho detto, adesso devi andare da quella persona a chiedere perdono. E non l'ha fatto, per diversi anni. E ora non ce la fa più. E dice, prega per me che Dio mi dia la forza a confessare il mio peccato davanti alla persona che ho fatto del male. Confessare significa essere d'accordo con Dio sul nostro peccato, dire la stessa cosa che Dio mi sta dicendo. E cosa mi sta dicendo Dio? Tu hai peccato. E io dico, Signore, tu hai ragione. Questo è confessare. Tu hai ragione e mi hai convinto. Se Dio dice che fare una certa cosa è peccato e noi non siamo d'accordo, non possiamo ravvederci. È impossibile. Trovo molto interessante, veramente molto interessante, prima di Giovanni, capitolo 1, versetto 10. Guardate un po'. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo. Chi facciamo bugiardo? Dio. Perché Dio mi convince di peccato e io dico no, 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 non è peccato. E la sua parola non è in noi. Perché uno dei compiti dello Spirito Santo è quello di convincerci di peccato. E dobbiamo arrenderci, perché non ha senso combattere contro Dio. Anzi, come dice qui il testo, faccio Dio bugiardo che dico no, quello che stai dicendo non è giusto e trovo tutte le giustificazioni per giustificare il mio peccato. Sì, ma se non fosse per colpa di quello che mi ha fatto arrabbiare e così via, troviamo tante di quelle giustificazioni, siamo troppo bravi. E invece mi devo fermare e dire, Signore, hai ragione, ho peccato, punto e basta. Non dobbiamo crearci la nostra propria filosofia per giustificare le nostre azioni. Nel Salmo 51, versetto 3 e 4, disse Davide, riconosco le mie colpe, però prima no, prima non le ha riconosciute, ha fatto di tutto per nasconderle. Riconosco le mie colpe, il mio peccato è sempre davanti a me. E cosa dice? Ho peccato contro te solo ho fatto ciò che è male agli occhi miei. E nel Salmo 32, versetto 5, dice, davanti a te ho commesso il mio peccato, non ho taciuto la mia iniquità. Ho detto, confesserò le mie trasgressioni al Signore. E tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Miei cari, vuoi tu ritornare ad avere pace con Dio? Credetemi, è la più bella pace che possa esistere su questa faccia della terra, avere pace con Dio. Perché ci può essere anche la guerra intorno a me, una guerra mondiale, eppure posso provare una grande pace nel mio cuore quando io ho pace con Dio. Ma devo confessare il mio peccato, perché senza confessione di peccato non esiste pace. È una pace illusoria, è una pace finta che prima o poi ti distrugge. Senza confessione non c'è perdono e nemmeno riconciliazione con Dio. Davide non nasconde più il suo peccato, non inventa delle scuse. Non attribuisce la colpa ad altri, alle circostanze e al diavolo, quello che molte volte noi facciamo e cerchiamo sempre di trovare un altro colpevole per non puntare il dito a me. Sapete cosa succede? Che quando tu punti un dito all'altro, tre dita sono rivolte contro di te. Tre. Tu punti. Quattro. Quattro. Interessante, vero? A Davide non gli importa più di salvare la sua faccia. L'unica cosa che vuole è ristabilire la sua relazione con Dio. A noi a volte ci importa più la reputazione e avere la bella faccia davanti alle persone, ma non davanti a Dio. Ti sembra che il Signore sia lontano da te? Lo senti lontano? Senti il Signore che è lontano da te? Rifletti se magari non è perché non hai confessato sinceramente a Lui il tuo peccato e non sei disposto ad abbandonarlo anche il peccato. Se non provi pace, ma nemmeno sai di aver peccato concretamente, prega al Signore e dire, Signore, illumina la mia mente e il mio cuore. Perché se c'è peccato, aiutami a riconoscerlo. Ogni tuo peccato contro le persone è in primo luogo un peccato contro Dio. E nel versetto 4 dice: ho peccato contro te solo ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi. Se non sei sensibile al peccato e non confessi sinceramente il tuo peccato a Dio, non sarai sensibile e non confesserai il tuo peccato nemmeno alla persona a cui hai fatto il torto. Quindi rifarai con facilità lo stesso peccato. Non puoi piacere a Dio per i tuoi sacrifici, per i tuoi sforzi e le tue azioni, per quanto buone siano. Se il tuo atteggiamento interiore, il tuo cuore, non è giusto agli occhi di Dio, tutto quello che fai non serve a niente. E infatti, cosa dice Davide nel versetto 16 e 17? Tu infatti non desideri sacrifici, altrimenti li offrirei. E un re che ora non ha problemi finanziari potrebbe mettere tanti di quei agnelli a disposizione. Dice: tu infatti non desideri sacrifici, altrimenti li offrirei, né gradisci olocausto. Il sacrificio gradito a Dio è uno spirito rotto, è uno spirito pentito, è uno spirito che in verità riconosce quanto male ha fatto a Dio. E Dio lo vede nel profondo del cuore. Il Signore infatti dice al suo popolo: basta, basta, non ne posso più dei vostri sacrifici. Che me ne faccio quando il vostro cuore è lontano da me? Tu, oh Dio, non disprezzi il cuore rotto e contrito. E infatti è vero, miei cari, quando noi ci presentiamo davanti a una persona e mostriamo tutto il nostro dispiacere, ma sincero, specialmente a una persona che ci conosce troppo bene e che possiamo toglierci la maschera, e sono sincero e gli dico: mi dispiace di profondo cuore, tu non sai quanto mi dispiace. È una cosa troppo profonda. Come fai a non perdonare una tale persona, ad accettarla? Quanto più il nostro Signore. Ma il pubblicano se ne stava a distanza e non osava neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: oh Dio, abbi pietà di me, peccatore. Invece l'altro se ne stava lì: Signore, ti ringrazio perché non sono come quello, e io faccio questo, faccio questo, faccio questo. Invece quest'uomo non poteva fare altro che battersi il petto, non osava alzare la testa al cielo perché si riconosceva peccatore e chiedeva misericordia e pietà a Dio. Sei dispiaciuto per i tuoi peccati? Dio gradisce questo tipo di umiltà. Davide riconobbe di essere malvagio per natura nel cuore. E infatti il versetto 5 del Salmo 51 dice: ecco, io sono stato generato nell'iniquità, mia madre mi ha concepito nel peccato. Cioè, vale a dire che lui si riconosce completamente un peccatore. In Geremia capitolo 17 versetto 9 dice: il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, è insanabilmente maligno. Il nostro cuore è di nascita, di natura, maligno e insanabilmente maligno, è ingannevole più di ogni altra cosa. Dice: chi potrà conoscerlo? Io, il Signore, che investigo il cuore. Ora, vi dico una cosa. Non so se avete fatto quell'esperienza che il peccato ha un sapore. Lo sapevate voi? Il peccato ha un sapore. Strano, ma è così. Il peccato, ogni peccato ha un sapore. E sapete com'è questo sapore? Dolce. Quando lo commettiamo è dolce. Piacevole. Dolce. Lo gustiamo. Ma dopo ti lascia un amaro brutto. Che molte volte diciamo, ma perché ho consumato questo peccato? Perché l'ho fatto? Quando ti lascia quell'amarezza nel profondo del nostro cuore. E quel principio di gusto non lo senti più. Questo è l'inganno del peccato. È l'inganno del nostro cuore. Un quarto, quando noi confessiamo il peccato, chiediamo anche perdono. Chiedere perdono a Dio significa aggrapparsi alla sua misericordia. Davide riconobbe che il suo peccato meritava il castigo di Dio. Per questo motivo si appellò alla misericordia di Dio, alla grazia di Dio. Cosa significa la misericordia? Significa che Dio non mi dà ciò che meriterei secondo la sua giustizia. E infatti, cosa dice il Salmo 51, versetto 1 e 2? Abbi pietà di me, così inizia questo Salmo. Abbi pietà di me, o Dio, per la tua bontà, nella tua grande misericordia. Cancella i miei misfatti, lavami da tutte le mie iniquità e purificami dal mio peccato. Chiede la misericordia, il perdono. Vuoi più di qualsiasi altra cosa essere lavato e purificato dal tuo peccato? Dio perdona ogni peccatore pentito. Nessun peccato è troppo grande che Dio non possa perdonare. Ma non sempre Dio cancella le conseguenze del peccato. Dio, ascoltate, Dio ci perdona di vero cuore, però non sempre toglie via le conseguenze del peccato. E infatti, in 2 di Samuele, capitolo 12, versetto 13 e 14, leggiamo, Davide disse a Natan, ho peccato contro il Signore. Natan rispose a Dio, il Signore ha perdonato il tuo peccato, tu non morrai, perché era reo di morte. Tuttavia, il figlio che ti è nato dovrà morire. Il peccato è una brutta cosa, miei cari. Per le conseguenze dei miei peccati ha dovuto morire Cristo Gesù sulla croce. Dio mi perdona. E mi perdona veramente. E mi dà vita eterna, se confesso i miei peccati e accetto Cristo Gesù nella mia vita come Signore e Salvatore. Ma quando un bicchiere io l'ho rotto, è rotto. Posso anche cercare con la colla speciale, ma si vede, è rotto, non posso più aggiustarlo. Quinto, consacrazione a Dio. Davide non vuole solo essere perdonato, vuole essere consacrato a Dio, avere il cuore disposto a ubbidirgli. Infatti il Salmo 51, versetto 10 dice, «O Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo o ben disposto». Davide desidera consacrarsi a Dio dopo avergli chiesto perdono dei propri peccati. Non solo ha ricevuto il perdono dei suoi peccati, ma ora dice, Signore, ora ho di nuovo la pace, io sento la pace in te, con te, e voglio di nuovo mettermi a tua disposizione, voglio servirti. Davide supplica a Dio a rinnovare dentro di lui uno spirito disposto a fare la sua volontà. Lui vuole darsi completamente a Dio. vuole vivere solo per Dio, vuole consacrarsi a Dio. E questo è solo possibile quando abbiamo di nuovo pace con Dio. Sapete, quando noi abbiamo pace con Dio, ho un grande desiderio di servirlo, di mettermi a sua disposizione. Sesto, quando il profeta Natan disse a Davide: il Signore ha perdonato il tuo peccato. Qual è il mio sesto punto? Credere nel perdono dei peccati, credere al perdono di Dio. E Dio dice, Davide dice: il Signore ha perdonato il tuo peccato. Davide credette, si sentì libero dal peso del suo peccato e scrive nel Salmo 32, versetto 1, beato o felice l'uomo a cui la trasgressione è perdonata. In prima di Giovanni, capitolo 1, versetto 9, dice: se confessiamo i nostri peccati, Egli, Dio, è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Allora, da parte di Dio, una cosa è certa. Quando tu riconosci il peccato, lo confessi e chiedi perdono, il perdono ti arriva al 100%, perché Dio ci mette la sua parola e dice: sono giusto e fedele a perdonarti. Se sei sinceramente ravveduto e hai confessato il tuo peccato a Dio, puoi credere nella sua promessa del perdono al 100%. Giovanni dice che Dio è fedele e giusto. Il perdono di Dio è certo. Però c'è un problema, che se il perdono di Dio è certo, non lo è sempre per me. E qui viene il problema. Quante volte sperimentiamo che non riusciamo, sapete cosa? A perdonare noi stessi. Noi stessi. Dio mi perdona, ed è quello che veramente è la cosa più grande, ma io non riesco a perdonare me stesso. Primo, sto offendendo Dio, perché Dio mi promette al 100% il suo perdono, però io non riesco a perdonare me stesso. Dio ci conferma il suo perdono e io non riesco a perdonarmi. Cioè, vale a dire che noi ci lasciamo molto di più guidare non dalla parola di Dio che mi promette il perdono, ma da ciò che io provo come rancore e come rimorso dei miei sentimenti a non voler perdonare me stesso. E c'è anche il diavolo ad aiutarci a non dimorare nel perdono di Dio. E specialmente se noi abbiamo peccato sempre allo stesso peccato e andiamo a Dio tante volte a chiedere perdono, a un certo punto il diavolo mette il pensiero nella nostra mente e dice: ma come osi? Con quale faccia vai di nuovo a chiedere perdono a Dio? E io ho il diritto di andare, perché la parola di Dio dice: quando tu sinceramente confessi il tuo peccato, Dio ti perdona. Siamo sinceri. Quante volte perdoniamo noi i nostri figli? Quante volte i nostri figli commettono le stesse cose? E quante volte, quando vediamo che veramente si sono dispiaciuti e chiedono perdono, tu per caso dici: basta, ora, finita? O vedi la sincerità di vedere il loro cuore disposto a chiedere perdono, non li abbracciamo? Perché Dio dovrebbe essere diverso? Noi perdoniamo i nostri figli, ma sapete perché li perdoniamo? Perché li amiamo. Li amiamo, e poi sono i nostri figli. E se io sono diventato figlio di Dio, premetti che c'è una differenza. Non tutti siamo figli di Dio, siamo tutti creature di Dio. Figli di Dio lo dobbiamo diventare, dice Giovanni 1, versetto 12, capitolo 1, versetto 12. Siamo tutti creature di Dio, al 100%, ma non tutti siamo figli di Dio. Però una volta che siamo diventati figli di Dio, e Dio vede un cuore rattristato, pentito, Dio mi perdona. E poi viene il diavolo e dice: Sei sicuro che Dio ti perdona? Certo, perché sta scritto nella parola di Dio. E poi dice nel Salmo 51, versetto 13, io insegnerò, dice Davide, le tue vie ai trasgressori e i peccatori si convertiranno a te. E io mi chiedo, quali sono queste vie? Certamente una di queste vie è che Davide ha sperimentato il perdono di Dio e lo vuole dare come testimonianza agli altri e dire, guarda, Dio è buono. Se tu riconosci il tuo peccato, Dio ti perdona. E lo vuole insegnare ai trasgressori. E vengo all'ultimo punto. Cambiare vita. Cambiare vita sia nel cuore, che consiste pensieri, desideri, reazioni interiori, che nel comportamento, parole, azioni, reazioni esteriori. Mostra con le azioni la sincerità del tuo ravvedimento. Un vero ravvedimento, miei cari, lo si vede, sia nel cuore e sia nel comportamento. Allora Matteo capitolo 3 versetto 8 ci insegna: fate dunque dei frutti degni del ravvedimento. Allora il vero ravvedimento mostra frutti degni. E poi c'è un altro passo in Atti capitolo 26 versetto 20 che dice: ma prima a quelli di Damasco, poi a Gerusalemme e per tutto il paese della Giudea e fra le nazioni ho predicato che si ravvedano e si convertano a Dio facendo opere degne del ravvedimento. E qui vediamo nuovamente un vero ravvedimento, lo si vede nel nostro comportamento, nel nostro modo di parlare e di pensare. Davide aveva commesso un grave peccato di adulterio, di omicidio e così via. Quello che Davide aveva fatto dispiacque profondamente nel cuore del Signore e Davide fu convinto di peccato, era triste per aver offeso Dio, gli ha confessato il peccato suo, ha chiesto perdono, però si è di nuovo consacrato a Dio. Ha creduto alla promessa e dice: Signore, io ora sono a tua completa disposizione. Voglio concludere. Proverbi 28, versetto 13. Chi copre, l'abbiamo letto all'inizio, le sue colpe non prospererà, ma chi le confessa e le abbandonerà otterrà misericordia. A volte il credente non vuole abbandonare il peccato. E nel Salmo 32, versetto 9, dice: non siate come il cavallo e come il mulo che non hanno intelletto, la cui bocca bisogna frenare con morso e con briglia, altrimenti non ti si avvicinano. E qui Davide prende un esempio, perché noi adesso, miei cari, stiamo ascoltando la parola di Dio. Ascoltiamo e lo Spirito Santo ci vuole convincere di peccato. Però possiamo essere come i cavalli, come i muli, che ascoltiamo però non vogliamo ubbidire. E allora il Signore deve mettere una briglia. Sapete quel ferro in bocca? Dove con una cinta di cuoio tu tiri e puoi manovrare la testa del cavallo e del mulo dove tu lo vuoi portare. Il cavallo e il mulo non ti seguiranno e non ti ubbidiranno, di loro spontanea volontà devono essere costantemente costretti. Deve Dio costringerti a tal punto di ravvederti? Di riconoscere il peccato? Deve Dio fare questo? Come magari un contadino al cavallo che non vuole ubbidire? Il credente invece dovrebbe essere sensibile a ciò che piace o dispiace al Signore e ubbidirgli di sua spontanea volontà. Efesini 5, versetto 17 dice: non agite con leggerezza, ma cercate di ben capire quale sia la volontà del Signore, innanzitutto quello di ravvedersi. Concludo con questo versetto del Salmo 51, versetto 8 e 9, dice: fammi sentire la gioia e allegrezza, fa che le ossa che hai spezzato festeggino. Vedete? Qui Davide confessa, dice: Signore, tu mi hai portato a tal punto che tu nel mio interiore hai spezzato le mie ossa fin quando io non ho riconosciuto il peccato. Versetto 9: nascondi la tua faccia dai miei peccati e cancella tutte le mie iniquità. Che Dio possa fare questo nel nostro cuore, ad avere un cuore veramente convertito a Dio, a sperimentare il vero ravvedimento di un vero credente. Che Dio ci benedica. Amen. Sì, mi piacerebbe se passiamo alla preghiera e possiamo pregare anche per il fratello Roland. Sì, vogliamo alzarci in piedi. E chiedo anche scusa, ho visto che ho allungato al messaggio, non volevo adesso portarlo in due volte, ma avevo a cuore di concluderlo. Scusate.